particolarmente inquietante questo inizio di trasmissione di oggi.
Abbastanza.
Buonasera, benvenuti a Tecnocontrollo, stasera in versione ridotta in quanto siamo presenti solo io, Zero e FF, quindi diciamo che sono presenti solo numeri esadecimali oggi.
Esatto.
E lui cambia anche desktop, si perde, vabbè, lasciamo stare. In realtà, visto che le news di questa settimana sono state abbastanza monotematiche, anche noi faremo una trasmissione monotematica. Uh-huh. In particolare, oggi parleremo soprattutto di criptatura dei dispositivi mobili e non.
Ah, niente nutria.
Niente nutria.
Ok.
Partiamo con un editoriale comparso sul Gazzettino del 29 febbraio a firma di Carlo Nordio. L'argomento era la diatriba tra l'Apple e l'FBI riguardo alla decrittatura, o meglio, non tanto alla decrittatura quanto al modificare il sistema operativo di un cellulare per poter effettuare infiniti tentativi di decrittatura dei dati senza appunto che questi venissero cancellati dal sistema di sicurezza. E appunto questo Carlo Nordio ha scritto questo editoriale, che è interessante per gli errori, diciamo, strategici che contiene. Tanto per cominciare, già dall'inizio afferma che un giudice abbia provvisoriamente dato ragione all'FBI, cosa che non è vera, anzi ha provvisoriamente dato ragione ad Apple. Poi vabbè, ci dice che Bill Gates ha suggerito all'azienda di collaborare e che varie associazioni di giuristi informatici eccetera hanno protestato. Questa cosa finirà appunto probabilmente alla Corte Suprema e si vedrà. La cosa divertente è che questo editoriale dice: ma negli Stati Uniti, dove come in tutto il resto del mondo civile le intercettazioni sono rare ed eccezionali, cosa?
Non è interessante come visione del mondo?
Sì, c'è una premessa da fare. Il punto di questo articolo, visto che ne stiamo, di questo editoriale, è l'ultimo di una serie di editoriali che ha pubblicato il Gazzettino riguardo le intercettazioni in Italia, le leggi sulle intercettazioni, eccetera, eccetera. Uscita tra l'altro questa serie poco prima di quello che è successo, che è venuto fuori con Berlusconi un paio di settimane fa, che era intercettato dagli Stati Uniti.
Perché gli Stati Uniti tramite l'NSA hanno fatto di tutto per far cadere il governo Berlusconi, eccetera, eccetera.
Esatto.
Insomma, ingerenze del governo americano nel governo italiano tramite l'NSA.
Va bene, continuiamo ad analizzare questo bellissimo editoriale, come direbbe l'anonimo CD, questo bellissimo editoriale. Allora, qua c'è una frase interessante che è: l'esperienza insegna che quello che la tecnologia consente di fare prima o dopo si fa. Questo vale per la bomba atomica, per la manipolazione genetica e, nel caso concreto, per la captazione, che è un termine che odio, di dati sensibili. Oggi è bene che... Ecco, e qui c'è un altro punto interessante che praticamente ci dice: occhio a quello che fate. Oggi, è bene che lo sappiamo, qualsiasi conversazione orale, telefonica o telematica può essere intercettata. Certo, i vari servizi di spionaggio non spenderanno soldi ed energie per registrare dal satellite un volgare ladruncolo, ma se volessero potrebbero, anche se il sospettato parlasse in un bunker ascoltando a tutto volume la quinta di Beethoven. Pertanto, e questa è la parte interessante, quando comunichiamo lo facciamo a nostro rischio, insomma siamo avvertiti. Praticamente viene legittimato lo strumento dell'intercettazione a tappeto, senza necessariamente cause di intercettazione.
Sì, ma a parte questo, viene anche posto come se fosse una cosa normale, in modo che le persone pensano che obiettivamente vada così e che questo sia il sistema giusto e che funzioni in questo modo. Addirittura con questo si può vedere come lo scrittore giornalista, in questo caso
faccia
una sua proiezione fantastica. Una proiezione fantastica è quando una persona esalta una propria idea come se fosse reale per convincersi di qualcosa. Infatti anche sentire la quinta o la sesta o la millesima di Beethoven dentro un bunker e si viene intercettati da un satellite è cosa piuttosto difficile, e anche il magistrato lo sa, e se non lo sa e crede questo vuol dire che abbiamo capito che non è più una persona in grado di fare il suo lavoro, evidentemente.
Quantomeno non è affidabile.
E un altro punto. Non è affidabile, quindi diffidate dei magistrati che scrivono,
esatto,
queste cose.
Un altro punto che abbiamo appena letto.
Ma poi questo crea in voi un'esperienza negativa pensando che ogni cosa che dite è intercettata, intercettabile in ogni caso.
E quindi vi autoregolate, vi autocensurate.
Esatto, impossibile. Quindi fa passare un messaggio di paura cercando di creare, cercando di modificare i vostri comportamenti. Quindi presume un esercizio di potere a livello subconscio sulle vostre menti, perché voi penserete che sarete sempre intercettati, vi comporterete in modo diverso perché avete acquisito un'esperienza negativa in questo senso. Questa persona si pone lì sopra degli altri attraverso la proiezione fantastica, perché vuol dire che lui può sentire qualunque cosa, e il resto a seguito, come potete immaginare.
Che tra l'altro, dicevo, c'è anche questo piccolo inciso che sembra buttato lì per sbaglio, che dice: certi vari servizi di spionaggio non perderanno soldi ed energie per registrare da satellite un volgare ladruncolo, mentre è esattamente quello che è successo, nel senso l'NSA ha preso tutto e poi alla bisogna analizza. E questo è interessante perché è comparso un articolo su un blog nel 2015 ed è stato riportato recentemente su vari aggregatori di link. Il fatto che ci siano due problemi con questo tipo di ragionamento su intanto raccogliamo e poi vedremo. Il primo è che le leggi devono essere violate per il progresso della società, perché se, che ne so, faccio un esempio, faceva l'esempio l'articolo, se la gente non avesse provato a fumarsi i cannoni, non avrebbe saputo che era una cosa che valeva la pena di legalizzare, e a questo punto non sarebbe legale in certi stati degli Stati Uniti. Quindi la gente, facendo disobbedienza civile o comunque violando le leggi, ha sentito il bisogno di legalizzare questa cosa. Qua possiamo fare un discorso sul fatto che sia interessante o meno che una cosa sia legale dal punto di vista, diciamo, filosofico, nel senso: se è legale non significa che sia giusto e viceversa, se è illegale non significa che sia sbagliato, o addirittura sbattiamocene tutti delle leggi. Non è questo il punto. Il punto è che decretare che una cosa sia che una cosa sia illegale e non permettere di violare la legge crea una situazione in cui la società non progredisce, le leggi non si aggiornano, eccetera. Ed è questo il problema, perché nel momento in cui uno Stato ha la possibilità di scoprire il 100% dei crimini, soprattutto nel momento in cui in un paese come gli Stati Uniti chiunque commette un tot di violazioni al giorno, perché le leggi sono talmente ampie che non è possibile non violarle. Per esempio, attraversare la strada fuori dalle strisce negli Stati Uniti è reato punibile con la galera.
Addirittura bere una bottiglia di alcolici in pubblico.
In pubblico, in certi stati. È un reato federale possedere una ragosta che pesa meno di un tot, per dire, in qualsiasi modo tu l'abbia ottenuta, anche se l'hai trovata già morta per strada.
La trovi già morta e ti mettono a Guantanamo.
Sì, no, a Guantanamo magari no, però è un crimine federale. Però è un crimine federale. Questo per dire che chiunque ogni giorno viola delle leggi. Se la polizia ha la possibilità di conoscere tutti i reati che si sono commessi, questo è il secondo problema. Siccome non può arrestare tutti, la punizione, per così dire, diventa selettiva, ovvero nel momento in cui una certa persona mi è scomoda, vado semplicemente a scartabellare tra le sue cose, scopro quali reati ha commesso e lo metto dentro per quello, così intanto me la levo dalle scatole. E questo appunto è tendenzialmente problematico. C'erano un altro paio di punti su questo editoriale che, vabbè, sono punti minori, le questioni principali erano queste. Comunque alla fine dice che le intercettazioni andrebbero fatte in un certo modo, non come si fanno in Italia ma come si fanno negli Stati Uniti, che secondo loro negli Stati Uniti si fanno bene solo quando ce n'è effettivamente bisogno. E poi sposta la colpa del sposta la responsabilità, diciamo, dei dati dell'iPhone famoso che dovrebbero decrittare in mano la Apple, ovvero dice: questi dati la Apple ce li ha, nel momento in cui non li dà l'FBI, invece che averceli l'FBI ce li ha la Apple, e quindi un dipendente infedele potrebbe rilasciare questi dati al pubblico. E non è vero, perché la Apple non ce li ha in pancia questi dati sono dentro l'iPhone. Quindi questo qui, sto Nordio, sta dando alla Apple più responsabilità di quella che abbia in realtà, lungi da noi dal considerare la Apple dei santi, per carità. però dargli anche la colpa di una cosa che, no, di, su cui non, di cui non hanno colpa.
Ma io comunque, leggendo un articolo scritto in questo modo, mi sono fatto un'idea di questa persona, una valutazione meramente sull'articolo e basta, per quanto riguarda unicamente quell'articolo, che o ha scritto un abile documento di propaganda scritto forse anche male, o ha una visione talmente distorta delle cose, disinformata, che produce disinformazioni di per sé. E la domanda, se una persona del genere è, come si menziona, un ex magistrato ed è così disinformato in questo modo, io mi domando quanta gente ha rischiato veramente di avere dei problemi con la giustizia per la sua disinformazione e per il suo modus operandi, se è stato lo stesso dell'articolo, ammesso e non concesso che sia sempre stato così. L'altra domanda che mi pongo, se invece non è questo, e questa è una persona che sa quello che fa, sta facendo deliberatamente della propaganda?
Mm-hmm.
E vorrei sono fuori delle grandi domande, quindi esponiamo la gente a leggere gli articoli di giornale in modo critico e cercare di fare un profilo di chi scrive e un profilo di come chi scrive vede le cose.
E soprattutto, qualsiasi cosa leggiate, chiedetevi sempre chi ci guadagna.
Esattamente.
Perché è un bel modo per capire se un'informazione è veritiera o quantomeno è faziosa.
E lo farei su molti articoli del Gazzettino, restando
e sui sondaggi soprattutto.
Soprattutto sui sondaggi. Ho detto un'altra cosa, molto semplice, riguardo alla Apple, non so se l'abbiamo detto nella trasmissione precedente, ma intuitiva, abbiamo detto che i dati sono all'interno del telefono, e qui c'è il discorso del firmware, eccetera, eccetera, ma all'interno del telefono questi dati, per quanto siano criptati, possono essere estratti,
e qui,
anche
e
se
qui,
in forma criptata.
Aspetta, e qui arriviamo alla notizia divertente.
Prego.
Il caso è arrivato al Congresso, per cui un deputato repubblicano, tra tutti, ha fatto delle domande imbarazzanti al direttore dell'FBI riguardo a questa faccenda. La cosa divertente è che questo, questo deputato è un ex, diciamo, esperto di sicurezza informatica, quindi gli ha fatto delle domande molto puntuali e molto tecniche. Su QZ.com c'è tutto il... c'è la trascrizione della conversazione che c'è stata, ma fondamentalmente il direttore dell'FBI ha ammesso di non sapere di cosa stessero parlando tecnicamente. Per esempio, il deputato gli ha chiesto: ma non potete semplicemente chiedere alla Apple il sorgente del sistema operativo e arrangiarvi voi? Il direttore dell'FBI ha risposto: boh, non so, ma gliel'avete chiesto il sorgente? Boh, non so. E dopo gli ha detto: ma non potete semplicemente, come diceva FF, prendere il chip, farne n copie e cercare di craccarle in parallelo? Sono 10.000 tentativi in tutto, tanto perché la chiave è il PIN del telefono, quindi un numero che va da 09.999. Non potete farvi tot copie, craccare, cercare con tre password ciascuna, se anche si blocca avete tutti gli altri, le altre copie? E il direttore dell'FBI ha detto: boh, non ci abbiamo pensato. Quindi, nel senso, anche chi sta conducendo queste indagini non ha la minima idea di cosa stia parlando. Cioè, è proprio l'ignoranza elevata a sistema, come diceva prima appunto FF. Sono persone pericolose, diciamo. Hai qualcosa da dire a riguardo?
Andiamo avanti. Un commentino unicamente sul fatto che proprio come stavo accennando prima, l'idea era questa, quindi in realtà con una consulenza di parte che qualunque causa legale può permettersi, è possibile tramite un qualsiasi perito forense che fa l'analisi dei telefoni, fa la copia della memoria e riscriverla dentro e fare tutti i tentativi del caso. Obiettivamente non è quello il problema, perché comunque è una crittografia che è piuttosto debole. Quindi la teoria che ha Apple sul fatto che questo possa essere uno strumento per creare un precedente e fare della propaganda è quindi una teoria fondata.
Molto.
E su questo, questa volta, dobbiamo dire che Apple in questo specifico caso ha ragione se dice questo. L'altra cosa è, abbiamo già visto i vertici dell'FBI come si comportano, non creano un codice di 4-5 cifre, un giudice che parla così, ma sono capaci di fare il lavoro queste persone?
Non si è sentito, puoi ripetere?
Un magistrato che fa così,
no, il finale non si è capito.
Sono capaci queste persone di fare il loro lavoro, o ci pigliano per il culo, o stanno tutti facendo una sceneggiata perché vogliono ottenere un doppio fine? Ci possiamo fidare di persone che hanno doppi fini, o ci possiamo fidare di persone che non sono in grado a voi largo sentenza.
La questione è semplicemente, cioè, per come la vedo io, la questione, come hai detto tu, è creare un precedente, ma non è solo quello, è anche inculcare nella testa delle persone che crittografia è male, crittografia è terrorismo. Quindi nel momento in cui tu crei dei casi di alto profilo, come che questo poi al lato pratico è una puttanata, non è il caso eclatante, qua si tratta di un terrorista già morto di cui si vuole decrittare il telefono, e si avrebbero anche i mezzi senza tirare di mezzo la Apple. Quindi sì, c'è la questione di creare il precedente, c'è la questione di demonizzare la crittografia e la sicurezza dei dati in generale, soprattutto quando i dati sono dei cittadini e non dei governi, e appunto sdoganare questa questione che lo facciamo per voi, non lo stiamo facendo per tenervi sotto controllo, lo stiamo facendo.
Abbiamo una cosa importantissima: i dati che sono su quel telefono sono dati di un telefonino, un dispositivo di telecomunicazioni, giusto? Quindi li ha ricevuti o trasmessi, li ha letti su internet, potrebbe averli anche fotografati o registrati con la telecamera, non ha importanza, ma nella principale parte che ci interessa, la rubrica ha chiamato e ricevuto, i messaggi ha inviato e ricevuto, le chiamate ha inviato e ricevuto, quindi i tabulati non dovrebbero ricostruire il contenuto del telefono in maniera abbastanza certa?
Anche perché a quanto pare vogliono beccare i complici, quindi basta un'analisi dei
esatto.
tabulati.
Esatto! Non è che devi andare a vedere i file che ci sono dentro, anche perché lì è una rubrica e poi vedi altre persone, ma i dati già ce li hanno, questa cosa è una messa in scena.
Bella e buona. Ma continuiamo. Come ha detto prima FF, c'è questa causa in corso da parte della Apple nei confronti dell'FBI, e un sacco di aziende tecnologiche, tra cui Google, Facebook, Microsoft e Amazon, hanno firmato una dichiarazione al tribunale per chiedere che a Apple venga permesso di non collaborare in questa circostanza. La cosa divertente è che contemporaneamente Amazon ha rilasciato una dichiarazione, o meglio, ha intrapreso un'azione, perché non ha rilasciato dichiarazioni, se ne è accorto uno dell'Electronic Frontier Foundation, che i nuovi tablet Fire di Amazon, nelle nuove versioni del sistema operativo che forniscono per questi tablet, non includerà la criptatura del dispositivo, in quanto secondo loro è una funzione che in pochi usano. E quindi
è l'eterna battaglia tra criptare o non criptare.
Esatto.
Pensa a quanto gli spioni hanno speso per intercettare tutto, e basta un cavolo di algoritmo crittografico di 5 cifre per fermarli.
Pensate. Comunque non è divertente che Amazon prima faccia questa dichiarazione e poi sia la prima a disabilitare la crittografia.
Secondo me stanno recitando tutti quanti: Apple perderà e sarà questo il precedente mondiale per insegnare a tutti, attraverso un'esperienza negativa che farà Apple, che dovranno collaborare e loro sono il potere indiscusso.
E infatti, scusate se faccio un altro collegamento, passiamo alla Francia. La Francia ha, o meglio, un deputato francese, niente meno che del Partito Socialista, tra l'altro, che dovrebbero essere i difensori dei diritti civili in una sana democrazia, tipo la Francia, non lo so, non credo, propone...
Può darsi che sia momentaneamente ammalata, non
può
lo so,
essere.
Magari ha un po' di febbre. Vediamo.
Propone multe fino a multe di 1 milione di euro alle aziende che non collaborino nella decrittatura dei dati dei dispositivi dei sospetti di terrorismo o crimini gravi. Quindi praticamente, dopo aver respinto inizialmente una legge simile, dopo a gennaio chiedeva alle aziende ITC di creare backdoor per le autorità, un parlamentare ritorna all'attacco e chiede che vengano multate salatissimamente le aziende che non collaborano. Quindi o fai come ti diciamo noi o sei fottuto. Cioè 1 milione di euro, vorrei far notare la cifra. E passiamo oltre manica, passiamo al governo britannico. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato recentemente del nuovo statuto, della nuova legge che sta cercando di portare avanti Theresa May, che è una parlamentare britannica, riguardo alle intercettazioni. Praticamente vorrebbe dare poteri pressoché illimitati alla polizia e a varie altre agenzie per poter intercettare i dati. Un sacco di gente di una certa levatura nella società britannica ha chiesto che questa legge venga fermata per ora e che venga rivista, perché come è scritta è un tantino troppo vasta, diciamo. Ora, chi la propone dice che deve essere per forza approvata entro il 31 dicembre di quest'anno, però i ricercatori eccetera stanno chiedendo di prendere un attimo, cioè prendersela un attimo con calma, perché come è scritta non va bene. Insomma, hanno fatto dei commenti a questa legge, gliel'hanno rimandata indietro e questa legge è stata modificata, ma è stata modificata in maniera talmente insulsa che è praticamente la stessa cosa ed è praticamente inutile le modifiche che hanno fatto. A questo punto è cominciata una campagna non ufficiale di crowdsourcing per trovare tutte le magagne che ci sono in questa proposta di legge, tra cui per esempio il fatto che l'equivalente della guardia forestale possa fare intercettazioni e accedere ai dati dei sospetti. E ovviamente è stata usata l'arma, qualcuno pensa ai bambini, perché dobbiamo catturare i pedofili.
Ma guarda, questa storia qui è una storia vecchia come il mondo, di utilizzare bambini come scudi umani. Innanzitutto, chi utilizza i bambini come scudi umani è una persona che deve essere valutata come un pedofilo, sostanzialmente, perché usare come scudi umani i bambini è la cosa più terribile che si possa fare, anche solo dal punto di vista strumentale e politico del termine. A me viene in mente di pensare che siano i soliti predatori, che tra le altre cose fanno anche i poliziotti, che però sono dei predatori, che vogliono andare a caccia di tutte quante le prede umane che possono fare, mettersi al di sopra di tutti, prendere il potere su di tutti. Sembra quasi quell'ancestrale bisogno che hanno alcuni esseri umani di prevaricazione sugli altri. Esatto. Non trovi?
Quel desiderio atavico ed egoistico di trasmettere ognuno il proprio semaforo. Ah no, scusate, ho sbagliato.
L'idea di base è comunque la stessa.
E per ora concludiamo, nel senso che questa è l'ultima notizia che abbiamo, poi magari, non so, ne parleremo per 5 minuti buoni, della cosa che avete probabilmente sentito settimana scorsa, dell'arresto del vicepresidente di WhatsApp in Brasile, che tale Diego Zodan, che giusto per dover di cronaca è stato poi rilasciato, a quanto pare i magistrati hanno ritrovato un po' di sale in zucca. Cosa succede? Succede che la polizia brasiliana chiede a WhatsApp in Brasile, notare, questo punto poi diventa importante, chiede a WhatsApp in Brasile, a Facebook in Brasile anzi, di
Facebook
è proprietario di WhatsApp, chiede di fornire dei dati riguardanti dei gruppi WhatsApp, delle conversazioni di gruppo, nell'ambito di un'indagine sui cartelli della droga. Quelli di WhatsApp giustamente gli dicono: noi questi dati non ce li abbiamo, poi vi spiego perché. La polizia cosa fa? Arresta dopo aver subissato di multe Facebook in Brasile, arresta il vicepresidente per interrogarlo. Ora, perché non hanno fornito i dati? Perché appunto non ce li hanno, in quanto la filiale di Facebook in Brasile è solo un'entità commerciale, non ci sono server di Facebook o di WhatsApp in Brasile, quindi avrebbero dovuto chiedere i dati provenienti dai server negli Stati Uniti, ma evidentemente WhatsApp in Brasile non ce li aveva. E ricordiamo tra l'altro che a dicembre WhatsApp in Brasile è stata per alcuni giorni bloccata, è stato per alcuni giorni bloccato proprio perché non voleva sottostare a questo genere di richieste, è stato proprio bloccato, che è una cosa abbastanza, insomma, estrema.
Sembra quasi un atto di forza,
vero? Visto che abbiamo ancora 5 minuti, tu hai qualcosa da dire o...
Ma cosa posso dire? Siamo in un mondo di pazzi.
Bello. Vabbè, vi spiego un attimo perché i compagni, per così dire, dovrebbero interessarsi alle lotte sul copyright, che sembrano una cosa abbastanza distante da, diciamo, dall'immaginario
collettivo.
Fondamentalmente, visto che queste cose stanno tornando alla ribalta con le prossime firme del TPP,
sì,
del TPP e il TT del TPP ACTA per il Pacifico, ACTA, TTIP, eccetera eccetera eccetera, per le cose commerciali, per i patti commerciali tra Europa e Stati Uniti, vengono introdotte norme molto più stringenti sulla violazione del copyright, perché questo dovrebbe interessarci. Perché anche questa è, vabbè, questo da una parte è un regalo alle major discografiche che hanno bisogno di farsi i loro soldini, giustamente, poverine.
E se no diventano troppo poveri.
Quindi diciamo che da un certo punto di vista è solo una cosa di interesse di un gruppo di multinazionali. Dall'altro crea delle leggi per cui vengono creati dei nuovi criminali, diciamo, ovvero è sempre la storia dell'arresto selettivo. Nel momento in cui il file sharing è una cosa relativamente comune, giusto? È una cosa che bene o male fa un sacco di gente.
Eppure vengono a DSL sempre più veloci, ho passato la fibra per scaricare di più, ma cosa avrà mai da scaricare questa gente?
Film, principalmente, che richiedono banda abbastanza larga, ma non è questo il punto. Il punto è un crimine, tra virgolette, che viene commesso da un sacco di gente.
Vado a domandarsi a questo punto se sia veramente un crimine o una consuetudine.
Esatto, ma questa è un'altra storia, lasciamo la filosofia politica a questo genere di pensieri. Quello che più ci preme è che si crea un'altra istanza per cui può essere attuato un arresto selettivo, una pena selettiva, diciamo. Quindi nel momento in cui qualcuno volesse levarsi dalle balle il rompiballe di turno, semplicemente andrebbe a dire: ah, questo ha scaricato 100 film nell'ultimo anno, è un criminale.
Lo direbbe la multinazionale,
La multinazionale per bocca di un giudice, eccetera eccetera eccetera.
Oh, ma che cosa interessante.
Quindi insomma si crea appunto un'altra scusa per arrestare gente, quindi
è un'altra scusa per esercitare il proprio potere.
Esatto, quindi se avete voglia di informarvi a riguardo, anche se sembra una cosa che chi se ne frega, perché tanto sono robe da multinazionali, magari potrebbe essere comunque un argomento di approfondimento, come dire, interessante.
Sì, fa tutto parte del grande disegno della fregatura mondiale.
Esatto. Ma in generale tutti i temi di cui trattiamo possono sembrare relativamente lontani, però poi all'atto pratico quelli che se la prendono in culo sono tutti, a prescindere dal fatto, cioè nel senso, anche adesso che stiamo discutendo le leggi negli Stati Uniti del processo in corso con la Apple, sembra una cosa di cui magari non se ne frega niente, però è una cosa che comunque crea, tra virgolette, cultura. Crea comunque l'impressione nella popolazione che, come abbiamo detto prima, criptare sia sbagliato, lo facciano per proteggerci. In realtà anche oggi c'era un articolo un altro editoriale sul Gazzettino riguardo al fatto che l'Italia per la prima volta debba entrare in guerra. Non è la prima volta che l'Italia entra in guerra. Il fatto che vengano chiamate missioni di pace è il solito, la solita
neolingua
per chiamare quello che è un atto di invasione. Ha persino scritto la dichiarazione di un militare americano che 5.000 morti per conquistare un paese non è niente, però l'hai detto, è conquistare un paese. Alla fine la questione non è andare a difendere la democrazia o quel cazzo che è, ma so che sto predicando al coro, perché sicuramente i nostri ascoltatori sanno già questo genere di cose, però a volte fa piacere ripeterlo. Quindi in realtà anche informarsi su questioni che sembrano non colpirci direttamente può valerne la pena, diciamo, può essere quantomeno una buona idea per farsi un buon modo per farsi un'idea del mondo e reagire di conseguenza. Io con questo sproloquio concludo e chiedo la sigla, grazie.
Prego.
Sigla. Arriva, abbiate fede.
Prima o poi.
Niente, non c'è tempo per la sigla, mi spiace, vabbè. Vabbè, sforeremo, scusateci tanto. No.
Era